Astronauticast. Stagione 7, episodio 20. Ben ritrovate amiche ascoltatrici e amici ascoltatori alle frequenze virtuali di Astronauticast, il primo, migliore, anche perché unico podcast dedicato al commento delle notizie astronautiche in lingua italiana. Questa sera Davide, il benvenuto, come naturalmente avrete già intuito, è il solito regista olografico di emergenza Marco Zambianchi da Darmstadt, che sostituisce l'ottimo, sempre valido e che ce la fa sempre Michael Sacchi, che si sta godendo una meritata vacanza in uno dei paesi subtropicali, subcontinentali. E con me però non sono da solo, perché con me ho due validissime colonne, il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 27 marzo 2014 e vi ricordo come sempre che potete commentare o fare domande o attraverso la chat della pagina live sul nostro sito, oppure utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter e su Google+.
Contavo di rimediare allo svarione di avere dimenticato la data assoluta all'inizio, dopo il nostro Riccardo Rossi, ma a questo punto lo tiriamo dentro. Eccovi Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera da Riccardo Rossi da Modena.
Esatto.
È stato Paolo molto puntuale a specificare, insomma, le nuove direttive di inizio puntata, quindi così avete anche, quando ci ascoltate magari con un po' di ritardo, avete anche una traccia temporale di quando è stata svolta la puntata, così avete anche un'idea su dove collocare temporalmente le notizie che vi andremo a raccontare.
Diario del podcaster, data astrale.
Esatto. Io non voglio la maglietta rossa, perché si muore sempre quando indossi la maglietta rossa,
Ma no, va bene, non ti preoccupare, siamo già alla next generation, no? Quindi non giusto. È detto.
giusto. Allora, siamo qui in formazione ridotta, abbiamo un news docket abbastanza piccolo, ma non per questo siamo meno agguerriti, anzi devo dire che a livello di essere agguerriti, il nostro forum ha tagliato proprio recentemente un traguardo molto molto importante, quello dei 1000 utenti. In realtà devo confessarvi che non è la prima volta che Forum Astronautico varca questa fatidica soglia, ma in una di quelle che è stata tra le prime crisi tecniche della nostra infrastruttura, avevamo poi operato una grossa pulizia di utenti che non si collegavano da almeno un anno, per cui avevamo, non dico dimezzato, ma quasi il nostro numero di iscritti. E nonostante questo, piano piano si accumulano nuovamente e abbiamo appunto tagliato il traguardo dei 1000 utenti effettivi. Siamo contentissimi, naturalmente, a contribuire alla vita attiva del forum. Non sono tutti e 1000, anche se sarebbe molto molto bello, perché davvero diventerebbe un lavoro corale di costruzione di conoscenze e di condivisione. Ma insomma, se tra i nostri ascoltatori c'è ancora chi non ha visitato le pagine del nostro forum, andate a fare un giro, www.forumastronautico.it. Ci sono tantissime discussioni aperte, ma anche dopo così tanti anni di attività, un'enorme banca dati di arretrato che potete andare a consultare, a spulciare, per magari scoprire qualche discussione, qualche approfondimento che nemmeno vi sareste immaginati potesse esistere. Ci siamo un po' tutti conosciuti o coordinati lì sopra, è stato un veicolo di tante nuove amicizie e di qualche scontro, e come tutte le vicende umane è stato molto emozionante vivere questi anni in una piattaforma virtuale che però ha creato tante forme di collaborazione, come ad esempio il podcast che stiamo ascoltando insieme. Cosa ne pensate voi ragazzi? Cosa vi fa pensare questa cifra tonda?
È una bella avventura, iniziata ormai tanti anni fa, se non ricordo male era il 2006, confermi?
E forse anche prima, però che brutto non ricordare esattamente l'anniversario del forum, è quasi peggio che di non ricordare l'anniversario di nozze, ma adesso io chiudo il mio microfono e me lo vado a cercare, il messaggio zero. Riccardo, tu cosa ne pensi?
Ah, vabbè, io magari sono quello meno deputato a fare un giudizio, visto che sono arrivato un po' più tardi, però insomma, grazie anche comunque al forum, come dici te, ci siamo sì scontrati, ma anche incontrati tante volte, quindi è stata una bella cosa, almeno per me, insomma, ma ha cambiato parecchio gli interessi e anche la vita, se vogliamo, perché comunque è una cosa che mi prende tempo stare dietro anche al podcast, che adesso sembra così, sembra un onere, ma è veramente un piacere, e insomma è una cosa a cui tengo e che speriamo in futuro possa crescere ulteriormente, cosa che insomma i presupposti ci sono, 1000 utenti, bella cifra tonda, ma cresciamo ancora di più che meglio, ma anche su Facebook, dappertutto, dateci i vostri mi piace, noi ci piace.
Ci piacciono i vostri mi piace. Sì, intanto, come ho promesso a Paolo, ho messo a frutto questi minuti, questi secondi di pausa e sono andato a recuperare. Il primissimo post è stato inviato da chi vi parla il 24 novembre 2005. Per cui
era sì. Un Hello World o
è più o meno, era proprio un classico Hello World, e il secondo messaggio è già di un utente che da tempo non ci segue più, ma non importa, Luigi Orlandi, con cui abbiamo imbastito delle lunghissime discussioni su varie tesi complottiste, con cui ci siamo scambiati vari colpi di fioretto, ma che poi è stato con noi a lungo e anche con, così come dire, con un spirito simpatico. Andate a scarabocchiare, a cercare insomma nelle viscere del forum. E sicuramente uno dei più belli outcome, uno delle più belle costole nate da forum astronautico è stata il sito Astronauti News. Non vuole essere un momento autocelebrativo, ma semplicemente un passaggio dietro le spalle per introdurre la prima delle notizie che noi traiamo proprio da questo portale, che riunisce tutti gli ultimi aggiornamenti che vengono raccolti su internet da vari collaboratori che lavorano con noi a titolo assolutamente gratuito e di volontariato. E in questo specifico caso il nostro amico Giuseppe Corleo dalla Sicilia, o come vorrei essere in Sicilia in questo momento, ci racconta le vicende dell'equipaggio della Expedition 39, che tra le altre cose è stato costretto a ritardare di un giorno l'arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Andiamo con ordine. Un paio di giorni fa, il 25 marzo del 2014, i tre membri dell'Expedition 39 sono partiti durante la notte e dovranno però attendere un intero giorno in più prima di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale a causa del malfunzionamento dei propulsori della loro capsula Soyuz TMA-12M. Sono partiti, per essere esatti, dal cosmodromo di Baikonur quando erano le 21:17 ora di Londra del 25 marzo, quindi le 22:17 ora italiana, e i cosmonauti Skvirtsov e Artemiev dell'Agenzia Spaziale Russa, insieme a Steve Swanson della NASA, avrebbero dovuto raggiungere la stazione spaziale davvero pochissimo tempo dopo, alle 3:05 del mattino del 26 marzo, dopo circa 6 ore e sole 4 orbite intorno alla Terra. Ma la mancata terza accensione automatica dei propulsori di manovra della capsula Soyuz ha obbligato i tecnici a pianificare una nuova manovra di avvicinamento, che però richiederà ben 34 orbite per essere completata. Qual è stata la causa di questo problema? Beh, pare che sia l'assetto non perfetto per l'accensione automatica la causa principale di questo piccolo inconveniente, che una volta era, se vogliamo, la normalità per gli astronauti, perché questo approccio ultra rapido è stato inaugurato, se non sbaglio, nella missione Soyuz precedente a quella di Luca Parmitano, e sono stati poi tutti gli equipaggi successivi ad avvalersene. Ma da 20 anni ormai praticamente gli equipaggi destinati alla stazione spaziale sono abituati a farlo in condizioni abbastanza disagevoli nell'arco di un paio di giorni. Per l'equipaggio dell'Expedition 39, attualmente ancora in viaggio verso la stazione spaziale, si prospetta, come dicevamo, un giorno di attesa in più e probabilmente se tutto va bene, non sto seguendo in questo momento perché sono arrivato di corsa dal lavoro, ma questa sera stessa alle 23.58 ora di Londra, quindi se non sbaglio all'1.58 del mattino ora italiana del 28 marzo.
058.
Ah, ok, quindi c'è una sola, non c'è ancora l'ora legale, quindi sì, grazie Paolo. Tra sostanzialmente 2 ore e mezzo, per chi ci sta ascoltando in diretta, potremmo assistere all'arrivo della Soyuz che si aggancerà al modulo Poisk della parte russa della Stazione Spaziale Internazionale. Swanson, Skvortsov e Artemiev torneranno poi sulla Terra il prossimo settembre come membri dell'Expedition 40, che avrà inizio quando i 3 membri dell'Expedition 39, cioè l'astronauta giapponese della JAXA Koichi Wakata, l'americano Rick Mastracchio e il russo Mikhail Tiurin, che sono attualmente a bordo dell'ISS, lasceranno l'avamposto spaziale il prossimo maggio 2014 a bordo della TMA 11M per ritornare sulla Terra. Tra l'altro, proprio Rick Mastracchio, come ci sottolinea il nostro Giuseppe Corleo, è stato bravissimo e con la macchina fotografica di bordo della stazione è riuscito a riprendere il globo luminoso lasciato dai razzi del Soyuz pochi istanti dopo il decollo da Baikonur, e ha poi pubblicato la bellissima immagine su Twitter. Trovate il link e l'immagine nell'articolo su Astronauti News, oppure se lo seguite andate a dare un'occhiata al post delle 10.32 di sera del 25 marzo, proprio di Rick Mastracchio. Per chi ci ascolta e vuole provare, è twitter.com @astrorm con la R e la R maiuscole. E insomma, è stato un po' una disdetta questo piccolo contrattempo, ma insomma, come dicevamo, gli astronauti sono anche abituati e addestrati a queste emergenze, ed è stato giusto, qualora le condizioni non fossero perfette, optare per la situazione, per la manovra magari più lunga ma sicuramente più sicura, o che ha consentito più tempo per i controlli di assetto.
Vedevo un po' di commenti su Twitter o comunque sui social network subito dopo l'annuncio, insomma, del non avvenuto burn della Soyuz. Molti si chiedevano: beh, vabbè, mancato il burn, che problema c'è a sistemare il problema e poi riprendere, diciamo, la manovra di avvicinamento alla stazione spaziale come in tempi rapidi. Sì, intuitivamente, magari anche forse guidati da quello che si vede anche al cinema, insomma, sembra che le manovre orbitali siano semplicemente un gioco di, insomma, di avvicinamento, come si può pensare, non so, a due macchine che si inseguono, quindi basta accelerare un attimo e avvicinarsi o allontanarsi. Però la meccanica orbitale è tutta un'altra storia, è molto molto più complicata, tant'è che questa procedura di docking rapido è stata studiata ed è stata così concretizzata solo ultimamente per il fatto che le Soyuz nella loro evoluzione ora montano computer di bordo e strumentazione che permettono dei calcoli e delle manovre molto molto precise. Infatti il docking rapido è più che altro figlio di una serie di tempismi, di sincronismi veramente ristretti, a partire dal lancio, che deve essere effettuato in una finestra strettissima con la stazione spaziale in una posizione ben precisa, e in tutta questa catena di eventi basta veramente poco per poi non riuscire più a rientrare in questo profilo, ed ecco perché la mancata accensione del terzo burn di avvicinamento ha mandato tutta all'aria e non c'era più possibilità di recuperare. Oddio, se magari le capsule avessero quantità di carburante infinito si potrebbe fare qualsiasi cosa, però nell'ottica, insomma, di conservare il carburante che hanno, non era possibile fare altrimenti. E come diceva Marco, sì, Marco ha detto un attimo, sì, questa situazione di emergenza, in realtà, cioè le Soyuz, come ha detto poi lui stesso, fino all'altro giorno facevano questo tipo di avvicinamento, anzi anche lo shuttle stesso, insomma, avvicinandosi alla stazione spaziale impiegava 48 ore, proprio perché è il profilo classico standard e, diciamo, anche a livello di consumo di carburante è il più efficiente. cioè che nello shuttle c'era più spazio, quindi se vogliamo gli astronauti soffrivano meno questo viaggio, mentre sulla Soyuz gli spazi sono più ristretti. Comunque gli astronauti a bordo, la Soyuz è equipaggiata esattamente come era equipaggiata fino all'anno scorso, fino 2 anni fa, e quindi hanno consumabili tranquillamente, hanno tutto il necessario per insomma stare allo stretto, ma stare in maniera confortevole, forse è una parolona, ma insomma comunque sono addestrati per sono addestrati per fare per questa evenienza. E quindi tutto lì, sì, non è quello che tenevo a sottolineare, che forse non è così intuitivo dire, ma come mai da 6 ore si passa a 48 ore senza una soluzione intermedia? Purtroppo è che i giochi di meccanica orbitale costringono questo tipo di profilo, di missione, di approccio.
Sicuramente questo tipo di domande comunque sono sempre un buon viatico per introdurre la complessità delle operazioni spaziali. Proprio come dicevi tu, e questo è un concetto a cui io tengo tantissimo, le astronavi, le Soyuz non viaggiano nello spazio con il motore sempre acceso, quindi con un bel bagliore nella parte posteriore, come si vede appunto nei film di fantascienza.
In realtà il motore Star Wars.
Esatto, bellissimo da un punto di vista estetico, potremmo far installare delle belle lampade per entusiasmare gli appassionati di fantascienza, di cui tra l'altro faccio parte, ma in realtà i motori si accendono per il tempo necessario e con, diciamo, dopo aver orientato lo spacecraft in una ben precisa direzione e effettuare rendezvous, quindi scusate, incontri tra due veicoli spaziali non è affatto semplice. Vi ricordo che gli americani, prima di andare sulla Luna, hanno dovuto imparare quest'arte da zero attraverso un intero programma, il programma Gemini, che è stato ideato per scrivere tra virgolette il manuale del rendezvous, tra l'altro autore principale Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna. Ma senza aprire altre grandi parentesi, ricordo solo che niente è semplice nello spazio, e quando le cose sembrano semplici è solo perché tutto è andato secondo la procedura nominale, che ha richiesto centinaia di ore al simulatore, anni di addestramento per gli astronauti che sono chiamati a eseguire quella procedura, e così via. È una, ripeto, un buon viatico per cominciare a capire la complessità delle operazioni spaziali. E tra le operazioni spaziali più complicate non c'è solo la partenza, ma anche il rientro, ed è per questo che continuano le ricerche in causa europea su questo tema, con un dimostratore di cui Paolo Amoroso ci racconterà davvero tutto.
A marzo del 2014, quindi in questi giorni, è terminato lo sviluppo del dimostratore tecnologico europeo di rientro atmosferico IXV, che sta per Intermediate Experimental Vehicle. Una volta terminato lo sviluppo, si sta cominciando l'integrazione del veicolo nella clean room dello stabilimento di Thales Alenia Space di Torino, l'azienda aerospaziale a cui l'Agenzia Spaziale Europea, che ha concepito questo progetto, ha affidato il ruolo di capo commessa per la realizzazione del veicolo. La fase successiva sarà il trasporto di questo esemplare di IXV all'ESTEC, una ente dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama European Space Research and Technology Center, si trova in Olanda, e presso questo centro verranno effettuati la maggior parte dei test sul nuovo veicolo. Ultimati questi test, verrà finalmente trasportato alla base di lancio dell'ESA di Kourou, nella Guyana francese, per il lancio attualmente previsto per l'ottobre del 2014 a bordo di un lanciatore leggero Vega dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui tra l'altro dà un grande contributo, una forte partecipazione italiana. Questo IXV è un veicolo automatico sperimentale per studiare una delle fasi più delicate del volo spaziale, cioè il rientro nell'atmosfera dallo spazio di un veicolo. In questo primo volo, questo unico volo di test del programma IXV, il lanciatore Vega partirà dalla base di Kourou per seguire un profilo di volo suborbitale. Complessivamente il volo durerà circa 1 ora e 40 minuti. Il razzo raggiungerà la quota di circa 320 km, alla quale l'IXV si separerà dal lanciatore, proseguendo inerzialmente la sua salita fino a raggiungere un'altitudine massima di circa 412 km, seguendo una traiettoria balistica, quindi come un proiettile soggetto alla forza di gravità e alla traiettoria che ha inizialmente. Dopodiché inizierà la discesa per il rientro nell'atmosfera e una quota di circa 120 km raggiungerà la velocità massima di rientro di circa 7,7 km al secondo, con prestazioni e con una manovra tipica nei rientri nell'atmosfera dall'orbita bassa che effettuano i veicoli spaziali. Durante questa fase di rientro nell'atmosfera, l'XV controllerà il suo assetto e eseguirà la navigazione attraverso una serie di superfici aerodinamiche che verranno orientate dal sistema automatico di controllo. Naturalmente, lungo tutto il volo, una serie di sensori raccoglieranno dati, lo scopo principale di questa missione, per studiare il rientro nell'atmosfera. A un'altezza invece di alcune migliaia di metri si aprirà un paracadute per la fase finale della missione, che farà scendere e atterrare in mare l'XV poi per consentirne il recupero. Dicevamo che XV è un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha affidato a Thales Alenia Space, l'azienda aerospaziale franco-italiana, il ruolo di capo commessa. C'è anche un forte contributo al progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, che collaborerà sia fornendo assistenza tecnica, sia mettendo a disposizione la propria base di tracking di Malindi in Kenya per il segmento di terra, e poi fornendo anche una serie di attrezzature per il controllo missione, che si troverà sempre a Torino e curato dalla società Altec, sempre di Torino. La missione, il progetto XV, sarà il secondo progetto dell'Agenzia Spaziale Europea per studiare questa fase del rientro nell'atmosfera. Il progetto precedente si chiamava ARD, che significava, è una sigla che significa Atmospheric Reentry Demonstrator oppure Advanced Reentry Demonstrator, in cui un veicolo con una forma diversa, a forma di capsula conica come il modulo di comando delle capsule Apollo, quindi del programma lunare Apollo, è stato lanciato questa volta da un lanciatore pesante Ariane 5 fino a fargli raggiungere una quota massima di circa 800 km, da cui poi ha effettuato un rientro nell'atmosfera con modalità diverse dall'XV. Con modalità diverse perché l'XV è un veicolo con una forma diversa, è un veicolo a corpo portante, cioè può essere controllato aerodinamicamente entro certi limiti per spostare la zona di atterraggio ed effettuare una serie di manovre per controllare meglio la traiettoria di rientro, e ha una forma che assomiglia un po' a un ferro da stiro senza il manico. Quindi una forma diversa dalla capsula a cui assomigliava la RD, si trattava di una capsula conica, e questi sono i due tipi principali di veicolo con equipaggio che sono stati utilizzati per rientro in atmosfera. Le capsule, quindi per esempio la capsula Apollo o le missioni Gemini o Mercury dei programmi americani degli anni 60, oppure i veicoli a corpo portante come lo Space Shuttle, molto famoso, utilizzato dalla NASA fino a pochi anni fa. Quindi aspettiamo l'ottobre di quest'anno per seguire questo nuovo collaudo, questo nuovo tipo di veicolo per lo studio del rientro in atmosfera.
Eh sì, molto molto importante, anche se sono cose che facciamo da decenni, migliorare sempre di più le prestazioni e magari provare a fare qualcosa di innovativo. Allora, abbiamo parlato di partenza, anzi di una falsa partenza, abbiamo parlato di un veicolo di rientro, a questo punto ci manca proprio quello che sta in mezzo, cioè per esempio, sempre legati al rendezvous, quei sensori, quelle capacità tecniche degli spacecraft di vedere con gli occhi dell'elettronica il proprio obiettivo e di avvicinarsi in maniera sicura e controllata per un aggancio. Ma ci sono appunto proprio novità nel campo dei sensori di avvicinamento, su cui il nostro Riccardo ovviamente sa assolutamente tutto, giusto?
Vabbè, io non so niente perché l'articolo di Paolo Attis, ho fatto, vi riporto quello che ha detto lui. Chiudo solo un attimo una parentesi per mi aggancio a quello che ha detto Paolo e ne approfitto anch'io ulteriormente per fare pubblicità al forum. Se andate a cercare nello storico del forum, ci sono un paio di belle discussioni in cui abbiamo un attimo discusso nel dettaglio la differenza, la classificazione dei vari veicoli spaziali in base proprio a insomma al loro diciamo rapporto tra portanza e adesso non mi viene l'altro termine comunque per definire insomma se stiamo parlando
resistenza.
Può darsi, adesso non mi viene bene il rapporto che c'era, che viene preso in considerazione.
Lift per... su drag.
Esatto. Quindi
portanza su attrito.
Esatto. E, che tramite appunto questo rapporto possiamo definire se un corpo è portante, se è completamente, rientra completamente in modo balistico come una capsula oppure, insomma.
Ma se hai sotto mano il link magari li infiliamo nelle note dell'episodio, che così facilitiamo i nostri ascoltatori.
Magari lo cerco nelle note, adesso in questo momento non ce l'ho sotto mano, ma lo vado a pescare dopo.
Per dopo.
Tornando a noi, sì, parliamo di ATV, che proprio, insomma, lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, è il modulo cargo europeo che ormai già in 4 occasioni ha rifornito la stazione spaziale e si accinge a partire nella sua quinta ed ultima missione. Uno dei fiori all'occhiello di ATV è proprio il suo dispositivo di docking. A differenza, ad esempio, dell'HTV giapponese, che insomma non attracca autonomamente alla stazione spaziale, ma non fa altro che insomma portarsi vicino e poi ci pensano gli astronauti operando con un braccio robotico a catturarlo e agganciarlo fisicamente alla stazione spaziale. ATV fa praticamente tutta la manovra di docking in maniera autonoma e questo è stato reso, è stato reso possibile a un bello studio e insomma anche al lavoro dei nostri ingegneri, nostri nel senso europei o comunque di quelli che si sono occupati di questo aspetto di questo modulo cargo, per farlo insomma agire e reagire in maniera completamente autonomo. Attualmente lo strumento che viene usato per l'avvicinamento è LIDAR, che se vogliamo, se andate a vedere la news relativa su Astronaut News, vedete che in testa all'articolo c'è un'immaginetta. Questa è l'immagine, se vogliamo, l'immagine radar che viene restituita dal LIDAR e che, sulla quale il computer di bordo di ATV ragionano per quando si stanno avvicinando, per quando il velivolo si sta avvicinando alla stazione spaziale.
In un certo senso è un radar ottico il LIDAR.
Esatto. Ed entra, diciamo, in funzione a circa 3 km e mezzo dalla stazione spaziale. Sull'ultimo ATV ci sarà un nuovo strumento che si chiama l'IRIS, che sta per Laser Infrared Imaging Sensor. È un sensore ottico, anche questo lavora però sull'infrarosso e sarà in grado di iniziare a catturare e a ricevere dati utili da far digerire al computer di bordo di navigazione dello stesso già a 30 km di distanza, quindi un ordine di grandezza in più rispetto a il LIDAR. Ho detto che sarà l'ultimo ATV, quindi magari vi potrete chiedere ma come mai insomma si vuole sviluppare una tecnologia per un veicolo che in realtà andrà insomma a morire, tra virgolette. In realtà non è così, ne abbiamo parlato anche noi tante volte, che ci sono diversi progetti per utilizzare il know-how di ATV su altri diciamo scenari. Se vogliamo abbiamo uno scenario completamente passivo, come potrebbe essere il modulo di servizio per la capsula Orion, però abbiamo diversi profili di missione sempre più variegati che in cui questa tecnologia può essere usato. Ad esempio, visto che questo strumento l'IRIS è pensato appositamente per permettere alle capsule, insomma alle navicelle, di poter avvicinarsi in sicurezza anche ad oggetti che non sono delle stazioni spaziali che quindi hanno tutti i sensori e tutti i marker, i bersagli per facilitare questo compito, ma anche tipo oggetti come asteroidi o altri corpi, diciamo, amorfi, insomma, che non hanno alcun tipo di aiuto per questo tipo di manovra, e questo strumento permette di farlo, si spera di riuscire a farlo in maniera, insomma, molto molto automatica, per lasciare comunque il compito insomma dell'eventuale operatore, o perché no anche astronauta, perché tra uno dei vari progetti si parla anche di versioni avanzate della TVIP, insomma, con un equipaggio umano, di, insomma, di riuscire a calcolare al meglio la traiettoria per avvicinarsi ed eventualmente adesso non dico fare un docking con un asteroide, comunque, insomma, avvicinarsi il più possibile, perché spesso anche si parla di missione di cattura d'asteroidi, perché no, questo strumento sarà un'arma in più per la generazione futura di questi veicoli. ATV, un ultimo escursus, diciamo, l'ho già detto, sono stati 5 quelli lanciati. Il primo è stato Giulio Verne nel 2008, poi c'è stato Kepler nel 2011, Amaldi nel 2012, Albert Einstein nel 2013 e l'ultimo è Lemaître, che è programmato per giugno, direi, giugno-luglio del 2014, e a chiudere, insomma, la gloriosa avventura degli ATV, che nei loro anni di servizio non hanno insomma avuto problemi quantomeno di rilevanti, insomma, a parte qualche scraballancio o insomma problemi di questo genere, che se vogliamo nel campo spaziale sono normali, non hanno tradito le aspettative, ed anzi questo sistema di docking ha funzionato egregiamente sin dall'inizio, ed è appunto uno dei punti di forza che spesso viene messo in evidenza quando si parla degli ATV.
Sicuramente, Riccardo, tra l'altro ricordo molto bene un documentario in cui veniva approfondito come gli europei avessero acquisito parte di tecnologia russa, poi espandendola e migliorandola per gli ATV, e tu giustamente facevi cenno all'idea di utilizzare questo sistema di avvicinamento a oggetti amorfi o comunque non collaborativi. Cosa vuol dire? Per esempio, un esempio molto pratico che riguarda proprio gli ATV è che per guidare il computer di bordo di ATV ci sono due riflettori sulla superficie esterna dei moduli russi della stazione, che è appunto la parte a cui l'ATV si aggancia. Questi due prismi riflettori ricevono una luce al laser che proviene dal sistema di docking di ATV, e semplicemente con questo piccolo aiuto, che non è altro che un riflesso all'indietro di un raggio laser, comunque offrono una sorta di assistenza al veicolo da trasporto nella sua marcia di avvicinamento alla stazione spaziale. È chiaro che non si può pretendere di avere questo tipo di assistenza, seppur estremamente basilare, da parte di un asteroide o di qualunque altro oggetto non di costruzione umana. E la cosa interessante è anche quella legata alle capacità di elaborazione di bordo, perché l'utilizzo dei dati provenienti da questi sensori per un ricalcolo o un raffinamento in tempo reale delle traiettorie richiede una enorme capacità di calcolo, e quindi anche di avere a bordo computer affidabili. E volevo aprire una brevissima parentesi solo per aggiungere un parallelo con una tecnologia che, grazie al mio lavoro, ho avuto modo di conoscere meglio, che è quella degli Star Tracker. Star Tracker sono tra i sensori utilizzati da veicoli spaziali, satelliti, ma non solo, anche lo Space Shuttle aveva uno Star Tracker per determinare la sua posizione nel cosmo. E praticamente come funziona? È una sorta di telescopio ottico che prende un'immagine fotografica delle stelle presenti nel cielo, visibile dal suo campo visivo, e confronta questa immagine con una mappa, con un catalogo di stelle. È chiaro che in quella certa zona di cielo ci sarà semplicemente una e una sola possibile combinazione di stelle di una certa luminosità. Questo combinazione, questo confronto tra lo scatto raccolto dal CCD dello Star Tracker e il catalogo stellare sui satelliti di più vetusta costruzione, come per esempio XMM Integral, non viene fatto a bordo. Con la telemetria lo scatto viene inviato a terra, e sono le macchine della dinamica volo che si occupano di confrontare l'immagine col catalogo stellare e di comunicare allo spacecraft la sua posizione centrale. dicendo: ah, tu vedi questo, a me risulta che tu abbia modo di vedere questo segmento di cielo fatto in questo modo solo se ti trovi qui, e quindi sei in questo punto preciso e sei girato in questo modo. Sto un po' ipersemplificando, ma tutti invece i satelliti di nuovissima generazione, per esempio Gaia, l'ultimo a essere stato lanciato, sono dotati di più di uno star tracker e di una enorme capacità di calcolo a bordo, tra cui anche capacità di memoria, perché si portano appresso anche il catalogo stellare, cosa impossibile ai tempi in cui i computer di bordo, in particolare la Attitude Control Computer di XMM, era stato progettato, quindi penso a metà degli anni 90. Quindi anche qui un piccolo spaccato per darvi un'idea di come le operazioni spaziali, che possono sembrare sempre le stesse, in realtà sono intimamente legate anche agli aggiornamenti tecnologici, alle capacità di calcolo di questi strumenti. Bene, chiudendo questa parentesi sulle news, questa era l'ultima delle notizie sul nostro docket, vi rubo 5 minuti di tempo, cari ascoltatori, per ricordarvi che a sostenere tutta la baracca siete proprio voi, grazie alle vostre donazioni, grazie al vostro supporto anche magari solo morale. Nel particolare vogliamo ringraziare Gian Pietro Ferrario, che per questa settimana è l'unico ad aver contribuito con la sua donazione ricorrente, ma ricordiamo a tutti gli amici che ci ascoltano, dicevo appunto che sono proprio il vostro sostegno attivo, i vostri contributi anche minimi a darci una mano a continuare a sostenere i costi delle nostre attività, del nostro hosting. Tra l'altro proprio in questi giorni stiamo trasferendo il dominio di Astronauticon, che per quest'anno è ancora così in attesa di novità, ma non disperate, per cui se qualcuno di voi è andato a sfrugazzare nel web, e sicuramente adesso che l'ho detto molti di voi lo stanno facendo, troverà probabilmente una pagina provvisoria di Register, che era il nostro vecchio provider. Speriamo bene che il nuovo provider concluda le operazioni di transumanza prima delle calende greche, e nel caso sappiate che se me ne occupo io, e quindi fate arrivare copiose le vostre mail di protesta all'indirizzo marco.zambianchi@isa.it. A parte gli scherzi, siamo sempre contenti di ricevere donazioni, ma ancora più contenti di vedere nuovi soci, nuove persone che si iscrivono all'associazione ISA, che è l'ossatura, la spina dorsale alle spalle del nostro podcast e di tutti i siti della nostra galassia. Abbiamo parlato di Forum Astronautico questa sera e di Astronauti News, perché è da quest'ultimo portale che traiamo l'ispirazione per ciò di cui parliamo in trasmissione, ma poi ci sono altri siti, appunto Astronauticon piuttosto che Stratosfera, una grande iniziativa che purtroppo negli ultimi mesi ha avuto un po' una stanca per le nostre vicende personali più disparate, ma sempre è lì a vostra disposizione, a disposizione dei curiosi di lanci stratosferici. Abbiamo messo online tutta la nostra esperienza, non abbiamo tenuto nascosto nulla, tant'è che il nostro Paolo può raccontarvi in prima persona la quantità di messaggi che continuiamo a ricevere da aspiranti lanciatori che trovano nel nostro sito e nell'esperienza che abbiamo fatto una fonte di ispirazione e di guida per molte formalità. E così via. Quindi se non potete contribuire economicamente, c'è un'ultima cosa che potete fare, sicuramente gratis e molto importante, che è quella di parlare di noi sui social media, mettere un più uno o condividere i nostri articoli su Facebook, retweetare i nostri tweet, c'è un canale Astronauti News anche per i tweet con le notizie, metterci un bel plus one o ricondividere i nostri articoli su Google Plus, che tra l'altro è per molti di noi la piattaforma preferita, anche se è un po' una cenerentola. Insomma, sono tanti i modi, parlatene se frequentate l'università, parlatene con i vostri amici, invitateli a visitarci, insomma, fate un po' il passaparola e noi siamo felici uguale, come se ci aveste mandato un contributo economico. Basta l'equivalente della vostra rivista preferita in edicola, e se qualche cosa di buono abbiamo fatto, lo dobbiamo anche ai contributi di chi ci ha sostenuto fin qui, grazie a tutti, e speriamo di poter continuare a contare sul vostro aiuto.
Leggo dalla chat che Ritberger dice che oggi si è associato ad ISA e noi lo ringraziamo.
Dovrei aver ricevuto le mail, ma ragazzi, arrivo dritto dal turno di sera e ho fatto appena in tempo a...
Sì, non voleva essere una...
No, ci mancherebbe, guarda, era
Breaking
giusto... ho un'iscrizione alle 11.59 di oggi. Ok, yes. leggo il messaggio, nessun problema. Ho letto il messaggio, vedo che è stato fatto con diciamo un'adesione a nome di qualcun altro, quindi credo che sia la tua. Bene, bentornato e siamo felici di averti tra di noi. Andiamo a dare un'occhiata a cosa racconta la mia guida, la mia procedura Trello, ma credo, Paolo, vero? Correggimi, che sia il momento delle rubriche e in particolare della rubrica, poi non so se è così, preferita dagli ascoltatori di Astronauticast. Io continuo a non capire perché, Paolo, ma è proprio il momento delle storie di Nonno Apollo.
Tra le circa 750.000 persone venute a Capo Kennedy per assistere al lancio di Apollo 11 il 16 luglio del 1969, c'erano anche il reverendo Ralph Abernathy con un gruppo di suoi sostenitori. Ricordiamo che quel giorno veniva lanciata la missione che per prima avrebbe portato sulla Luna degli uomini. Solo che il reverendo Abernathy, le cronache ci raccontano che aveva con sé un gruppo di un centinaio di sostenitori e si dice anche quattro muli, non erano lì per godersi lo spettacolo magnifico del lancio di questo razzo, ma per protestare. Ricordiamo che il reverendo Ralph Abernathy era il successore di Martin Luther King alla guida della Southern Christian Leadership Conference, ed era anche il leader di un'altra iniziativa sempre lanciata da Martin Luther King, la Poor People's Campaign, che era una campagna per la difesa dei diritti economici dei poveri. Ricordiamoci che questa Southern Christian Leadership Conference, in generale l'attività di Martin Luther King, erano organizzazioni per la difesa dei diritti civili e politici degli afroamericani, e la Poor People's Campaign in generale era una campagna per sostenere i diritti economici dei poveri. Queste almeno erano le loro intenzioni, che però forse cambiarono in qualche modo dopo aver assistito al lancio maestoso del Saturno V, il razzo più gigantesco che abbia mai volato, che abbia mai portato uomini nello spazio. Perché dopo questo lancio, Hosea Williams, che era il direttore dell'educazione politica della Southern Christian Leadership Conference, espresse ammirazione per gli astronauti, e lo stesso Abernathy, preso dall'emozione per il lancio, per questo lancio così ispiratore di stupore, dichiarò: «Stando su questo suolo mi sono sentito uno degli americani più orgogliosi. Credo che questo sia veramente suolo sacro». Questo episodio, probabilmente poco noto, ci insegna un paio di cose su questa controversia, perché Abernathy e i suoi seguaci erano andati a Capo Kennedy per protestare contro l'uso di tutte queste risorse per l'esplorazione dello spazio, che sottraevano risorse ai poveri. La prima cosa che ci insegna è che una controversia, un dibattito non recente, anche se magari ne sentiamo parlare recentemente, perché è nato proprio nell'epoca iniziale dell'esplorazione dello spazio. E un'altra cosa che ci può insegnare è che la forza ispiratrice delle imprese spaziali, delle macchine e delle tecnologie utilizzate per lo spazio può suscitare ammirazione e indurre alla riflessione anche chi è contrario a queste iniziative, come è accaduto proprio nel caso del reverendo Abernathy e del suo importante collaboratore Hosea Williams. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Molte grazie Paolo, ovviamente stavo scherzando, ogni volta che ti ascolto resto affascinato e proprio come ci si resta affascinati da bambini quando si ascolta il nonno, in questo caso il nonno Apollo, non certo un nonno per l'età, raccontare episodi particolari del passato, sei sempre una fonte di storie particolarmente affascinanti e interessanti. Purtroppo temo di non esserlo io, perché l'altra rubrica, che è estemporanea ma che il nome è tutto un programma, è la rubrica dello spiegone, eh? Il famoso spiegone che proprio lascia contenti grandi e piccini, quelli che non si erano addormentati con la favola del nonno adesso lo possono fare con questo racconto particolarmente dettagliato. Si tratta di un'autocitazione, ma semplicemente perché non ho avuto ancora l'occasione di farlo. All'inizio del mese ho preparato un articolo abbastanza estensivo sull'esperienza malaugurata di Luca Parmitano, che durante la sua seconda attività extraveicolare si era trovato invischiato in una delle, o se non la più grave, delle emergenze occorse a un astronauta durante una cosiddetta attività extraveicolare o passeggiata spaziale. Ma davvero mai come in questo caso ha ragione Paolo Nespoli quando dice che se trova quello che ha inventato il termine passeggiata spaziale per definire quello che si fa durante i 7-8 ore di turno all'esterno della stazione spaziale, gliela fa provare a lui quanto è facile sta passeggiata, perché una passeggiata normalmente non lo è, si tratta di una delle attività sicuramente più affascinanti, più particolari, ma anche più faticose a cui un astronauta è sottoposto. Ma nel caso di Luca, quello che ho voluto sottolineare con l'articolo, la pubblicazione dei documenti della commissione di inchiesta che era stata nominata immediatamente dopo i fatti dalla NASA ha gettato una luce, se vogliamo, ancora più sinistra da un certo punto di vista per alcuni aspetti, e poi sicuramente è stato ancora una volta l'occasione per avere uno spaccato della complessità estrema delle operazioni spaziali, specie quando sono coordinate anche da enti particolarmente grandi, dove diversi uffici e diversi livelli burocratici sono chiamati a lavorare in maniera coordinata come una macchina perfettamente oliata, perché tutto sia gestito nel migliore dei modi. Velocemente ricordiamo i fatti: durante la sua attività extraveicolare Luca Parmitano aveva sentito nella parte posteriore della sua testa, vicino alla nuca, la presenza di acqua, che non era un caso isolato, e quindi all'inizio i due astronauti avevano continuato per un'ulteriore ventina di minuti dopo questa prima segnalazione a svolgere le attività previste dal loro piano. Ma la quantità d'acqua continuava ad aumentare all'interno del casco. Luca ha cominciato a bere l'acqua in eccesso, pensando, come era stato per molte altre occasioni, che si trattasse di una perdita dalla piccola sacca d'acqua potabile che gli astronauti hanno in dotazione all'interno della tuta per dissetarsi durante il turno. In realtà ci si è accorti che si era andati ben oltre il massimo teorico della quantità d'acqua contenuta nella sacca, e quindi doveva esserci una qualche altra fonte, anche per il sapore amaro lasciato in bocca da questo liquido. Con una decisione non super tempestiva, ma comunque sufficientemente tempestiva da non causare ulteriori gravissimi problemi, da Houston arriva l'ordine di interrompere l'attività extraveicolare, e Luca, che è l'astronauta che soffre del malfunzionamento alla tuta, viene invitato a rientrare relativamente in modo rapido al airlock, cioè al modulo della camera di equilibrio Quest, una sorta di anticamera che consente agli astronauti di entrare e uscire dalla stazione senza che sia necessario togliere tutto l'ossigeno dalla stazione spaziale stessa, una piccola stanza di compensazione. Durante questo tragitto tra la sua zona di lavoro e il modulo Quest, l'acqua continua a fluire nel casco di Parmitano, ma soprattutto si sposta, lasciando la parte posteriore del capo, spostandosi invece vicino agli occhi, al naso e alla bocca, in una situazione davvero spiacevole, perché non è possibile per l'astronauta aprire anche se brevemente il casco e asciugarsi o con la mano togliere l'acqua dal viso, ma proprio l'ambiente così particolare della stazione spaziale, la microgravità, consente alla tensione superficiale dell'acqua di essere la forza principale in azione e quindi di lasciare aderire l'acqua in grosse bolle sul viso, sulla pelle dell'astronauta e in questo caso proprio a coprire il naso, parte della bocca e gli occhi. In più l'acqua che continua a fuoriuscire bagna gli auricolari di cui è dotato Parmitano, che sono direttamente contenuti in una sorta di cuffia da piscina, se mi passate il paragone, che li tiene aderenti alle orecchie e che inzuppandosi smettono di funzionare, probabilmente vanno in cortocircuito, e allo stesso modo lui non può parlare con Houston, quindi nel silenzio più assoluto e mantenendo una calma glaciale, se continuate a immaginare questa situazione claustrofobica in cui l'acqua lo copre quasi completamente nelle parti della respirazione, in naso e bocca, e nonostante questo viene raggiunto dopo poco dal suo collega Chris Cassidy, viene ripressurizzata l'Airlock Quest ed è proprio guardando dentro al casco di Luca Parmitano che Chris Cassidy si rende conto della grande quantità d'acqua che si libera solo e unicamente quando, dopo aver riportato in equilibrio la pressione con la stazione, gli altri astronauti che aspettavano Luca dentro la ISS lo aiutano a liberarsi del casco. Una grossa bolla d'acqua che è stata stimata in almeno un litro e mezzo di acqua, finalmente si libera e con un asciugamano immediatamente Luca riesce ad asciugarsi il viso. Sicuramente una situazione non piacevole, gestita in maniera magistrale da Luca, ma vorrei dire quasi giocando a suo sfavore, perché la completa mancanza di panico o paura o di gesti di, diciamo così, di nervosismo da parte sua aveva fatto in qualche modo sottovalutare in un primo istante la gravità di quanto gli è successo. Ma dove sta questa gravità? Primo, che come è già successo in altre situazioni e purtroppo in altre tragedie che sono costate la vita agli astronauti del Challenger e del Columbia, il fatto stesso che ci siano perdite della tuta, poiché in quantità molto minori, ma era già avvenuta in passato, aveva lasciato credere che potesse essere qualcosa con cui convivere, qualcosa che sì, beh, ma l'acqua viene sicuramente dalla sacca dell'acqua potabile. Nessuno si era posto a nessun livello il problema di indagare approfonditamente se davvero in tutte le occasioni precedenti di perdite segnalate nella tuta EMU la sorgente fosse davvero la sacca dell'acqua potabile. E questo perché? Perché a un esame più attento della tuta di Luca non solo si è riprodotto il fenomeno, il giorno dopo, due giorni dopo, Chris Cassidy, naturalmente senza avere Parmitano dentro la tuta, ha rimesso in funzione i sistemi causando un'enorme perdita e quindi il problema è sicuramente non veniva dalla sacca dell'acqua, ma secondo poi si è scoperto che perché tecnicamente si è verificato questo guasto, perché c'erano dei contaminanti del materiale, dei granelli di polvere o sembrava quasi calcare dalle fotografie, che sono andate a ostruire il corretto funzionamento di una valvola di interscambio acqua-liquido e che alla fine ha introdotto dell'acqua in un circuito dell'aria, cosa che naturalmente non è corretta. A tutt'oggi non si sa da dove siano arrivati questi contaminanti, quindi ci si chiede: le procedure per la pulizia o per l'assemblaggio delle tute sono adeguate? Ci si chiede, davvero nessuno poteva immaginare che di fronte a una perdita, anche se minima, era necessario magari chiedere qualche settimana di stop alle attività extraveicolari prima per avere una analisi e quindi una perfetta comprensione del funzionamento di un sistema così complicato? Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la tuta spaziale non è l'equivalente di una muta da sub, è una sorta di pianeta, di atmosfera trasportabile, perché gli astronauti in questo vestito complesso hanno un sistema che consente loro di sopravvivere a cose estreme, temperature che vanno dai più 120 gradi ai meno 120 gradi, con un sistema di distribuzione del calore e del raffreddamento corporeo che prevede la presenza di una sorta di calzamaglia percorsa da metri e metri di tubicini, un sistema di riciclo dell'ossigeno e dell'anidride carbonica che consente a queste persone di lavorare fuori per 7 ore, un sistema a 30 strati diversi di materiali e tessuto che sono a tenuta d'aria ma che consentono allo stesso tempo all'astronauta di compiere movimenti estremamente complessi senza fare l'effetto omino Michelin, che provate voi a immaginarvi in un palloncino gonfio e dover fare il gesto di chiudere le mani davanti a voi e farlo per 7 ore. Fanno male i muscoli perché l'aria che avete dentro la tuta fa resistenza. Quindi nulla è semplice, lo diciamo sempre nell'ambito spaziale, e questa è stata, ripeto, l'occasione per approfondire questo specifico aspetto, quello del funzionamento delle tute spaziali, ma anche del coordinamento tra gli uffici di terra. Per esempio, una delle cose che da buon burocrate ho notato è stata una discussione molto approfondita del sistema di segnalazione dei problemi delle tute spaziali, che a seconda quanto scrive la commissione è stato segnalato come così complicato e lungo da compilare da scoraggiare attivamente l'utilizzo del sistema di segnalazione guasti. E quindi questo, unito ad altri fattori come ad esempio la necessità, anche questa già sentita più volte, di mantenere il più possibile il ritmo elevato di produzione scientifica a bordo della stazione, ha in sostanza portato alla normalizzazione della devianza. Siccome non è mai successo niente di grave con l'acqua nella tuta, si accetta che ci sia un po' d'acqua nella tuta. Ed è questa mentalità, oltre alla causa tecnica di cui ancora si sta cercando di capire l'origine, secondo me l'aspetto più rilevante di questa pubblicazione. E poi c'è, detto, scritto chiaramente, il livello di rischio corso da Luca. Non lo diciamo per drammatizzare, perché non è proprio lo stile della nostra trasmissione, sono le parole della commissione d'inchiesta, il fatto che Luca abbia letteralmente rischiato la vita e che è stato fortunato a poter rientrare in tempo prima che l'acqua occludesse completamente le sue vie respiratorie, che se anche Chris Cassidy avesse voluto ho avuto la necessità di assisterlo trasportandolo passivamente, trascinandolo nell'airlock, non sarebbe stato così semplice, perché nel muoversi dal boccaporto alla zona di lavoro gli astronauti si ancorano alla stazione con dei cavi estensibili d'acciaio per evitare di perdersi o di distaccarsi e andare a perdersi nello spazio, anche se poi in quel caso ci sarebbe una contromisura, ma non apriamo questa parentesi. E quindi non sarebbe stato semplice per Chris fare il percorso all'indietro, avvicinarsi a Parmitano e trascinarlo. Avrebbe anzi dovuto sganciare i suoi ganci di sicurezza, ancorarsi a Luca Parmitano e usare i cavi di sicurezza di Luca per riportare entrambi dentro al modulo. Quindi è stato richiesto dalla commissione di addestrare gli astronauti alla presenza di grandi quantità d'acqua nella tuta, ad addestrare gli astronauti a un rientro rapido che consenta a tutti di avere un'idea di come comportarsi se mai in futuro si dovesse ripetere un'evenienza del genere. Le attività extraveicolari sono state sospese al momento, tranne quelle che potrebbero rivelarsi, speriamo di no, necessarie per delle emergenze, perché a questo punto si è messo un punto e si dice no, di qui non andiamo avanti a usare le tute EMU fino a che non abbiamo la perfetta comprensione di cosa sta dietro a questo incidente. E ripeto ancora una volta, è disponibile su Astronauti News l'articolo. Mi permetto di suggerire ai nostri lettori di non fermarsi all'aspetto tecnico di quanto accaduto, ma di fare un'analisi un po' più distaccata di quelle che sono i meccanismi di analisi e di approfondimento dei problemi, che sono molto interessanti al di là dell'aspetto spaziale, in tutte le organizzazioni, in tutte le realtà dove ci sono in gioco la vita delle persone e si richiede di compiere attività particolarmente complesse. Ci sono anche vari spunti su come gli uffici dovrebbero parlare meglio tra di loro e come raggiungere un consenso su se sia il caso o no di compiere o di ignorare o di gestire in un certo modo un certo problema, che anche in questo caso credo sia una lezione universale di pratiche di buona organizzazione, e che sono molto utili in un paese, specie come il nostro, dove la burocrazia ha un peso molto importante. Ma tutto il mondo è paese, lo leggerete in certe cose. Non so come la pensate voi, o se lo spiegone vi ha addormentato, cari colleghi.
No, anzi, volevo soltanto aggiungere che l'acqua della perdita è arrivata dal sistema di controllo termico della tuta, quello di cui parlavi, dei tubicini nell'indumento di biancheria che viene indossato sotto la tuta, circa un centinaio di metri di tubicini avvolti in questo indumento in cui scorre l'acqua di raffreddamento per il controllo termico.
E invece aggiungo che per Luca il ritrovare la strada per l'airlock è stato aiutato in questa manovra dalle tantissime ore che tutti gli astronauti spendono per l'addestramento nei mock-up a scala reale. Vabbè, parliamo quello più famoso, se vogliamo, a Houston, dove c'è la stazione, il segmento internazionale della stazione spaziale a grandezza naturale immerso in una piscina, dove gli astronauti possono veramente toccare con mano le paratie, gli appigli nella posizione che esattamente troveranno nello spazio. Quindi Luca, anche nel momento in cui aveva la visuale offuscata, comunque disturbata, lui poteva andare quasi a memoria indietro, aiutato anche dal fatto che il suo cavo di sicurezza, quelli nominati da Marco, hanno anche un dispositivo un rocchetto che li tende a riavvolgere il cavo stesso, quindi
come i guinzagli dei cani.
Esatto, si è lasciato letteralmente trasportare, sentiva la tensione, la leggera tensione di questo rocchetto, perché se tirasse troppo chiaramente sarebbe più un impedimento che altro. Ha trovato la strada esatto, Marco ha trovato la strada per tornare verso l'Air Rock. Insomma, sì, gli spunti che nascono da questo incidente sono tantissimi, l'articolo è molto bello, quello curato da Marco, tutta la vicenda è molto bella, e per fortuna non è successo niente al nostro Luca, e speriamo, insomma, che non si debba più, insomma, discutere di una problematica del genere in una delle attività che gli astronauti svolgono più spettacolari, più evocative, insomma, quando si parla di uomini nello spazio.
Assolutamente sì. Riccardo, tra l'altro, per le rubriche di chiusura della nostra puntata, vedo che hai selezionato le spettacolari foto del lancio della Soyuz TMA-12M, ne abbiamo parlato all'inizio. Che cosa hai trovato di particolare da segnalare ai nostri ascoltatori?
Ma sì, a parte le foto standard, la foto, diciamo, emblematica è quella che poi hai nominato anche tu, che Mastracchio ha twittato. Stasera è uscita anche la versione in alta risoluzione, diciamo, sulla gallery ufficiale NASA, quindi troverete anche quella su Flickr, diciamo, a piena risoluzione. Le foto invece del lancio sono quelle, vabbè, più consuete, diciamo, che trovate spesso quando viene lanciato un razzo. Questo è un lancio notturno, quindi trovate la classica foto a posa lunga, dove si vede la traiettoria del vettore Soyuz durante la fase d'ascesa. Però vi consiglio anche di dare un'occhiata alla gallery del rollout della Soyuz, perché è venuto quando a Baikonur c'era una bellissima alba, c'è un'immagine che a me piace molto, in cui si vede la silhouette della rampa di lancio in controluce con le luci dell'alba. È una foto secondo me splendida e merita di essere perlomeno vista. Adesso non dico mettervela come sfondo sul desktop, ma almeno guardatela, che è molto molto bella.
Hai ragione, ci eravamo preparati anche un altro piccolo appunto per il commento di Paolo Amoroso, in particolare i bozzetti del poster del famoso film Gravity, di cui abbiamo ampiamente discusso, ma proprio in serata, vero Paolo, ci hanno rotto le uova nel paniere.
Sì, non so se in serata, ma comunque me ne sono accorto poco prima di andare in onda. Si trattava semplicemente di un sito che aveva pubblicato diversi bozzetti, credo quasi più di una dozzina, del poster del film Gravity. Erano stati realizzati dalla società di produzione visiva a cui la produzione del film aveva commissionato non solo gli effetti visivi di Gravity, ma anche la realizzazione del poster. Questi bozzetti che sono stati scartati erano probabilmente forse suscitavano forse un po' troppo terrore, erano inquietanti, angoscianti, perché mostravano le esplosioni di cui parla il film, il senso di solitudine, l'abbandono dei veicoli spaziali, ma erano belli da vedere, ma su richiesta della Warner Bros. Sono stati eliminati da quel post, da quel sito che li aveva pubblicati, quindi è un link scrubbato che non possiamo mostrarvi.
Però vi abbiamo dimostrato la nostra buona volontà. Tra l'altro, io resto sempre enormemente perplesso di fronte a queste cose, perché immagino quale poteva essere il ritorno pubblicitario contro il mancato introito di chissà quale pubblicazione un giorno conterrà questi poster. Ma vai a capire la logica delle major. Ma mi lamento, perché anche in Germania, per esempio, 99% di qualunque contributo audiovisivo su YouTube, nella classica efficienza tedesca, è oscurato dalla GEMA. Io mi chiedo quanti soldi perdano artisti e quant'altro, che vedrebbero solo promosse le loro opere attraverso video su YouTube, tra l'altro ovviamente non a definizione 1080p. Ma non apriamo questo vaso di Pandora. Invece, all'inizio della trasmissione, ben due delle news che abbiamo portato riguardavano la nostra agenzia spaziale, quella in particolare del dimostratore di rientro IXV e poi i sensori di ATV. Beh, siccome qui siamo tutti europei, credo che i nostri ascoltatori siano tutti di origine europea, noi parliamo tantissimo di NASA, o guardiamo a NASA quasi in maniera naturale, come se fosse la agenzia spaziale per antonomasia. Ma insomma, non perché ci lavori io o altri colleghi, ma ci abbiamo anche, avremmo anche una agenzia spaziale continentale, l'ESA, che peraltro pubblica fantastici articoli, di cui mi ricordo perfettamente la pubblicazione che ha riguardato IXV, su un bollettino di cui ho già parlato in trasmissione, ma siccome è stato fatto tanto tempo fa e nel frattempo potremmo avere diversi nuovi ascoltatori, lascio nelle note dell'episodio il link alla pagina di ESA Bulletin, che è una pubblicazione in lingua inglese immediatamente disponibile in formato PDF, nel senso che accedendo alla pagina che linkeremo potete già da subito scaricare gratuitamente i numeri precedenti. Non ricordo ora di quanto si possa andare indietro, ma sono assolutamente certo che potete cercare il numero che contiene proprio la descrizione di IXV, o il numero su Luca Parmitano e così via. Ma potete anche, attraverso un link allo Spacebox Online, che è presente su questa stessa pagina, ordinare la spedizione, sempre a titolo completamente gratuito, dell'ESA Bulletin a casa vostra. Vi viene inviato in un formato bellissimo, una 4 full color con copertina e pagine patinate, quindi devo dire uno sforzo anche di tipo economico molto rilevante da parte della nostra agenzia spaziale, ma che assolutamente vale la pena premiare con una sincera adesione. Se siete appassionati e non andate a buttare questo giornale nel cestino, ordinatelo, arriverà nel giro di qualche mese, e finché non interrompete il vostro abbonamento vi verrà spedito all'indirizzo che indicate.
Nel frattempo sono andato indietro nello storico dell'ESA Bulletin lì nel link e vedo che puoi arrivare al numero 1, che è del 1975, e si apre, quindi si apre il PDF del numero 1 se volete cominciare.
Fantastico,
da lì.
Fantastico, non lo sapevo, e sinceramente a questo punto passerò la notte a fare un po' di download. Non è un grande problema.
Cosa forse poco nota è che dobbiamo fare gli auguri alla nostra Agenzia Spaziale Europea, che quest'anno, nel 2014, compie 50 anni.
Eh sì, è vero, assolutamente vero. Ero di riposo, non sono potuto andare, ma ci sono state fatte anche delle conferenze specifiche per i dipendenti, perché ormai siamo in una fase in cui molti di noi danno per scontato questo ambiente multiculturale, multinazionale, assolutamente favoloso, che sono i centri ESA. Io invito tutti gli ascoltatori a approfittare della primissima occasione che avete per andare a visitare uno dei centri dell'Agenzia Spaziale Europea sparsi nel nostro continente. Se siete fortunati e potete raggiungere Roma senza grandi sforzi, ce n'è uno che è a Frascati, l'ESRIN, è davvero molto bello, si trova in un posto estremamente suggestivo e si occupa principalmente delle osservazioni scientifiche della Terra, della raccolta e dell'elaborazione dei risultati di questi tipi di satellite. Il personale che vi accompagna spesso è personale dipendente e non è sempre di origine italiana, anzi ci sono italiani, ma come in tutti i centri ESA ci sono persone di tutto il nostro continente, e avete l'occasione, se cogliete questa opportunità, di vedere uno degli aspetti più concreti dell'Europa, come davvero si può lavorare insieme al di là di ogni spirito tribale e di nazionalità. Non perdetevi queste occasioni, tenete d'occhio il sito di ESRIN, o se avete occasione occasione, insomma, qui in Germania in ESOC piuttosto che in Olanda o in Spagna ci sono altri centri, date un'occhiata, insomma. Va bene, direi che siamo arrivati proprio in fondo, ragazzi, vero? Fatemi dare un'occhiata al nostro orologio che dice 1 ora e 10 minuti tra pochi secondi, eh? Non è andata male, che ne dite?
Perfetto, perfetto.
Una durata più che nominale.
Bravi, ragazzi. E avete qualche altra freccia da scoccare nella vostra faretra o possiamo davvero chiudere con i saluti?
No, stavo dando un'occhiata al docking della Soyuz, però non c'è nulla da segnalare, quindi immagino che tutto stia procedendo per il meglio e vi daremo puntualmente notizia la prossima settimana.
Allora, quindi appena chiudiamo qui, ragazzi, birra, patatine, non posso aggiungere altro perché mi hanno raccomandato non cominciare con i tuoi eccessi, che c'è gente che ci ascolta, non è il bar tra amici, comunque birra ghiacciata e così via, e si mette tutti su NASA TV.
Andiamo tutti al bar spazio a seguire.
Esatto, ora si può andare al bar spazio dove potrò dare sfogo ai miei istinti peggiori, che fino ad ora ho contenuto per 1 ora e 10 minuti grazie all'eccezionale supporto del nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dal nostro anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per la Rimici Rick and Real, alla prossima.
Sì, e devo anche scusarmi, ragazzi, con voi, perché tra le mie mancanze c'è anche quella di non avere assolutamente dato nessuno dei vostri riferimenti. Sono sinceramente dispiaciuto. Appena mi ricapiterà l'occasione di ricoprire il ruolo di regista di emergenza, ricorderò le pontificazioni di Paolo, non ricordo, ovunque, su Google Plus principalmente, ma su paoloamoroso.com e anche il nostro Ricky Unreal con le sue vignette umoristiche. Dai, ricordalo che abbiamo detto quello di Paolo, non possiamo evitare il tuo di account Twitter.
Chiocciolina Space Humor su Twitter, che però a dire il vero un po' che sono fermo, quindi vi chiedo ancora scusa.
Allora era meglio che non dicevo niente. Dimmelo,
infatti,
prima,
ormai,
no?
Ormai mi hai fregato.
Dimmelo
ma
prima.
Anche Ricky ha un archivio storico che risale al 1974.
Prima che fossi nato, esatto.
Già 2 anni prima le tue idee erano lì. Va bene, grazie a tutti amici e voi, a tutti gli amici, voi all'ascolto, e al prossimo episodio dove Michael probabilmente sarà di ritorno. Grazie di averci seguito e fino ad allora ad Astra.